Allora, innanzitutto un caloroso saluto a voi tutti, fratelli e sorelle, da parte del Ministero e da tutti i membri della Chiesa. Adesso iniziamo questa sessione delle domande e risposte, non senza prima rispondere in modo preliminare a una domanda da parte di una nostra lettrice, dovrei dire, che ci chiede: ma qual è? Voi come popolo di Dio, qual è la vostra visione? Beh, allora ho ripescato la visione ufficiale e anche la missione che la Chiesa ha scritto nel proprio statuto e ve la leggo così, in maniera tale che sappiamo bene perché facciamo questi studi biblici e anche il perché ci riuniamo, soprattutto con quale motivazione. Con quale motivazione? La visione, prima parliamo della visione, e la visione ufficiale della Chiesa di Dio unita è questa, che la Chiesa di Dio unita è una famiglia, ovviamente cristiana, che è ben collegata e ben connessa mediante il contributo fornito da tutte le sue giunture. Essa trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. E a quale scopo? Per edificare se stessa in che cosa? Nell'amore dello Spirito Santo e per condurre molti figli alla gloria. E questa affermazione è stata tratta dalle scritture di Efesini 4,16 e da Ebrei capitolo 2, versetto 10. Quindi è in qualche modo un riassunto di questo. Questa è la visione. E qual è la missione? Beh, la missione se la prendono in tanti, ma soltanto ad alcuni Dio ha dato il mandato. Poi ognuno di noi risponderà a Dio se sarà riconosciuto da Dio o meno, in base a ciò che insegniamo e in base a ciò che mettiamo in pratica nella nostra vita personale, ovviamente. Quindi la missione è questa in Matteo capitolo 28, versetti da 19 a 20, una scrittura che molti di voi sicuramente avete letto tante volte. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, non tutti i popoli, ma fra tutti i popoli, quanti Dio ne chiamerà, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Così è e così sarà. Quell'amen significa proprio questo. Quindi noi seguiamo questa visione e questa missione, al meglio delle nostre delle capacità che Dio ci dà. Ma adesso iniziamo, ovviamente, non senza prima ringraziarvi della vostra pazienza nell'attendere che venga il vostro turno. Vedrete che alcune vostre domande per le quali avete atteso, finalmente è arrivato il turno di alcuni. Difatti, rispondiamo alla prima domanda che ci è pervenuta, pensate, il 26 novembre, da Fabio della provincia di Roma. E la domanda è questa: qual è il significato della scrittura misteriosa di Zaccaria, capitolo 5, dai versetti 5 e 11? Lui, la chiamo io misteriosa, Fabio dice, ovviamente, quindi per questo vuole una spiegazione. E allora, per rendere un po' tutti partecipi di questa scrittura, leggiamola insieme. In Zaccaria capitolo 5, dal versetto 5 fino all'11, dice: l'angelo che parlava con me uscì e mi disse: alza gli occhi e guarda che cosa è ciò che sta uscendo. Io dissi: che cos'è questa cosa? Ed egli disse: è l'efa, questa cosa è l'efa che esce. Poi aggiunse: questo è il loro aspetto in tutto il paese. Quindi ecco, fu alzato un coperchio di piombo, e così in mezzo all'efa stava seduta una donna. Allora egli disse: questa donna è la malvagità. e la gettò in mezzo all'efa. Quindi gettò il coperchio di piombo sulla sua apertura. Poi, alzato gli occhi e guardai, ed ecco avanzarsi due donne, con il vento nelle loro ali, perché esse avevano ali come le ali di una cicogna, e sollevarono l'efa tra terra e cielo. Così domandai all'angelo che parlava con me: dov'è che portano l'efa costoro? Egli, l'angelo, mi rispose: la portano nel paese di Shinar per costruire una casa. Quando sarà pronta, l'efa sarà collocata sul suo piedistallo. Quindi è indubbio, questa scrittura mi è misteriosa. Vediamo di interpretarne il significato, perché è chiaro che questa scrittura utilizza elementi che sono simboli. Simboli di qua, vediamo il moggio. In questa scrittura abbiamo visto descritto il moggio. Abbiamo visto che questo moggio è coperto di una piastra di piombo. Abbiamo visto che dentro questo moggio c'è l'efa, e l'efa vuole a tutti i costi uscire da questo moggio. E dentro questa efa c'è una donna in mezzo a questa efa, proprio che scialacqua, si sciala in mezzo a questa efa. Cos'è? Cosa sono queste cose? Quindi, ripeto, il moggio e l'efa sono dei simboli, come anche la donna. Il moggio, cos'era a quei tempi? Era una specie di barile che veniva usato anche come unità di misura. Sapete, oggi, per esempio, il barile viene utilizzato come metro di misura del petrolio. Lo vendono a barile il petrolio, non lo vendono a litri, ma a barile. E così a quel tempo c'era il moggio, che veniva utilizzato come mezzo di misura, unità di misura. Ma questo moggio, questa specie di barile, rappresenta il paese e la gente che vi abita, il territorio. Il moggio o barile contiene l'efa, e l'efa è la gente, ben sigillata dentro il barile, che ha un coperchio di piombo molto pesante. Il coperchio di piombo molto pesante serve a non far uscire quella che abbiamo letto descritto dalla Bibbia stessa, quando dice l'angelo: questa è la malvagità della gente. Quindi noi abbiamo visto per secoli che l'umanità è stata malvagia, ma mai sarebbe venuto un giorno, un tempo in cui la malvagità della gente sarebbe diventata molto più sfrenata e molto più senza, diciamo, senza pudicizia o senza freno. Difatti l'efa era una specie di farina chiusa e sigillata dentro il moggio. L'efa non poteva uscire fino a quando il moggio e il barile restava chiuso con il coperchio di piombo. L'efa simboleggia appunto la malvagità e la corruzione dell'umanità, della gente, specialmente della gente del tempo della fine. È come se Dio, solo Dio, toglie il coperchio da questo moggio, e allora la gente comincia ad essere spudoratamente che si vanta delle proprie nefandezze. L'efa che inizia ad uscire dal moggio rappresenta l'esplosione della malvagità e della corruzione della gente negli ultimi tempi. Il loro modo di pensare, il loro modo di vestire, di farsi tanti tatuaggi da riempire l'intero corpo, e di agire, il loro modo di agire simboleggia soprattutto l'idolatria. Non c'è più Dio nella loro vita, c'è solo l'uomo. E la loro pratica, le loro varie forme, questa idolatria che oscilla dalla fornicazione, alla anche fornicazione religiosa, alla sessualità, della prostituzione commerciale. E la donna in mezzo all'efa non è altro che rappresenta la religione, che anziché essere luce dei popoli si adegua a quello che le masse vogliono, alla corruzione delle masse. Quindi rappresenta la donna vestita di porpora, la falsa religione che promuove e che ha promosso nel corso dei secoli i concili ecumenici a livello mondiale. Noi vediamo che questa donna, così usata come simbolo in questa profezia, in realtà in gran parte si è adempiuta e ancora è in adempimento, in progress, diciamo, in atto questo adempimento, che ha promosso concili ecumenici e oggi addirittura a livello mondiale, però a discapito della parola di Dio. È quella che la Bibbia chiama Babilonia la Grande, cioè Shinar, Shinar, che siede su molti mari e popoli e guida spiritualmente un grande sistema religioso, politico e economico. Negli ultimi tempi, dice la profezia di Zaccaria 5, il coperchio di piombo verrà tolto definitivamente e si paleserà tutta la malvagità, tutta la corruzione di questa donna. Ovviamente si paleserà a coloro che studiano la parola di Dio, non a quelli che invece saranno ubriacati dai suoi falsi insegnamenti. Che è questa donna falsa, molto diversa da quell'altra donna, la Chiesa perseguitata, descritta nel libro dell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 9, per i vostri riferimenti. Il versetto 11 di Zaccaria 5 ha correttamente profetizzato che la bestia apocalittica avrebbe un giorno fatto costruire una casa, un tempio e un piedistallo, dove vi avrebbe collocato l'Efa, che è la malvagità, la menzogna, l'idolatria, la corruzione. E purtroppo soltanto la costruzione del Vaticano nel XVI secolo e le sue pratiche idolatriche su piedistallo sembra aver adempiuto questa profezia, nessun'altra religione al mondo. Ma l'ambizione del papato è sempre stata di conquistare Gerusalemme, dove poter installare tutti i suoi simboli idolatrici e pratiche religiose pseudo-cristiane corrotte, come per esempio alla fine verrà installata l'abominazione della desolazione spirituale, cioè l'idolatria, simboli idolatrici. Non c'è altra istituzione al mondo che fa politica e corruzione mascherandosi di religiosità. Questa è l'interpretazione ufficiale della Chiesa di Dio, della Scrittura di Zaccaria, capitolo 5, versetti da 5 a 11. Adesso passiamo a un'altra domanda, sempre da Fabio, visto che è molto interessante, seguo a questa domanda, visto che Fabio ha avuto la pazienza di aspettare così tanto, e la sua domanda, quest'altra sua domanda è questa. Sempre in Zaccaria, però questa volta nel capitolo 11, versetti da 15 a 17. Parla di un pastore stolto che disperderà il suo gregge. Si riferisce forse al Papa con l'avvento della Chiesa Cattolica e di tutte quelle confessioni religiose che si rifanno all'opera ecumenica portata avanti da questi ultimi decenni in questa Babilonia moderna? Si riferisce sì al papato, ma non soltanto. Difatti, il contesto di Zaccaria 11 è a cavallo del V e IV secolo a.C., principalmente. Leggiamo la scrittura insieme. Zaccaria 11, dal versetto 15. Dice: Il Signore mi disse: Prenditi gli attrezzi di un pastore insensato, poiché ecco io susciterò nel paese un pastore che non avrà cura di quelle che si perdono, non cercherà le disperse, non curerà le malate, non nutrirà le affamate, mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. Una spada sta sopra il suo braccio e sul suo occhio destro. Tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo occhio destro resti accecato. È una maledizione questa da parte di Dio nel versetto 17. Diamo ora la spiegazione e l'interpretazione profetica. Il messaggio profetico di Zaccaria nel capitolo 11 è principalmente rivolto alla speranza di una restaurazione del regno di Giuda per mezzo di Zorobabele e Giosuè dopo l'esilio in Babilonia. Però è anche vero che il suo messaggio, essendo profetico, è genericamente indirizzato anche a tutti i capi religiosi, inclusi me, incluso Angelo di Vita, inclusi i 12 pastori che dirigono amministrativamente la Chiesa di Dio Unita e tutte le altre chiese nel mondo. Questo messaggio profetico è genericamente indirizzato a tutti i capi religiosi che di volta in volta avrebbero disperso il popolo di Dio, cioè si rivolge a tutti quelli che però dispergono il popolo di Dio anziché tenerlo unito. Questa scrittura profetica di Zaccaria ha riguardato secoli dopo di lui specialmente i sacerdoti del tempo di Gesù, i sacerdoti del Sinedrio al tempo di Giovanni Battista, il quale, se vi ricordate bene, gli prese le distanze da quei sacerdoti, perché essendo figlio del sacerdote Zaccaria gli spettava di diritto di essere parte del Sinedrio, ma lui prese le distanze e in modo eccentrico, intenzionalmente eccentrico, per denunciare il Sinedrio, si vestì con un pelle di cammello e andò a predicare molto lontano da loro, nel deserto, nel Giordano, perché quei sacerdoti non si prendevano cura del popolo, volevano essere mantenuti, ma non si prendevano cura del popolo e lo disperdevano anziché di tenerlo unito. E trattandosi di profezie, le parole di Zaccaria sono anche un messaggio diretto contro quella parte di sacerdoti ebrei, ma anche di sacerdoti non ebrei, come i cattolici, ma anche come i pastori, che nel tempo della fine, cioè i pastori protestanti in genere, che nel tempo della fine, cioè nel nostro tempo prossimo a venire, allontanano sempre di più la gente dalla parola di Dio. E certamente fra tutti questi eccelle il vescovo di Roma, il cosiddetto papa, papato, e fa parte di questi falsi sacerdoti o pastori con grande protagonismo. Difatti hanno satelliti a disposizione e la televisione di tutto il mondo parla anche se starnutisce, lo annunciano a tutto il mondo. Quindi ora io vi racconto una parte della nostra storia che ha vissuto e che ha avuto pastori che hanno non si sono presi cura dei membri, dei fratelli, del popolo e che hanno disperso il popolo. Questo è successo nella nostra Chiesa nel 1995. Anche la Chiesa di Dio ha sofferto quanto predetto da Zaccaria a causa di pastori mercenari guidati da un certo Joseph Tkach, successore di Herbert Armstrong, persone che si sono venduti a Balaam provocando molte divisioni spirituali e perfino familiari. Hanno diviso tanta gente. Anche allora si adempì la profezia reiterata da Gesù in Matteo 24, versetto 10. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Nel 1995, quindi 25 anni fa, dei nuovi pastori subentrarono a una vecchia generazione, e questo ve lo diciamo perché dovete stare attenti quando Angelo Di Vita e Carmelo Anastasi non ci saranno e saranno sostituiti da altri. Dovete tenere gli occhi e le orecchie e la mente bene attente per vedere se si continua nella fede oppure se vi portano fuori strada. Dicevo che nel 1995, 25 anni fa, dei nuovi pastori iniziarono a dirigere la Chiesa di Dio nel mondo. Quei pastori non si curavano del gregge e nemmeno della verità. Erano solo mercenari, assetati di denaro iniziarono a vendere i luoghi di culto della Chiesa in tante parti del mondo, cambiarono le dottrine e tornarono, e sono ancora oggi questi individui, tornati alla religione secolarizzata. Questi fatti provocarono nella Chiesa di Dio una scissione a livello mondiale e di conseguenza anche una grande, ma grandissima, dispersione di membri. Basti pensare che a quel tempo la Chiesa di Dio, quando insegnava la verità, era circa 150.000 membri. Adesso siamo a malapena 20.000, però Dio ha utilizzato il suo ventilabro, il suo setaccio, per separare il grano dalla pula. E se guardiamo in retrospettiva, oggi possiamo comprendere che Dio ha permesso tutto questo per fare una cernita, per separare appunto il grano dalla pula. Dio è rimasto sempre in controllo del suo piccolo gregge di fedeli. E questa è la ragione per cui, a seguito di questi fatti, noi, sempre fedeli alla verità biblica, abbiamo aggiunto l'aggettivo unita al nome scritturale della Chiesa di Dio, avendo il sincero desiderio di raccogliere i fratelli dispersi. Ma ci sono quelli che hanno abbandonato questa via, che si comportano non da fratelli che vogliono tornare alla casa madre spirituale, ma da nemici e da avversari della verità. Ho descritto questo episodio accaduto 25 anni fa perché ritengo in tutta onestà intellettuale che vi sia dovuto. Alla luce di quanto è accaduto e alla luce di quando accadrà di nuovo, perché non ci facciamo illusioni che il diavolo non va in vacanza, la profezia di Zaccaria 11 chiama in causa tutti, sacerdoti e pastori, soprattutto quelli che tradiscono la parola di Dio per amore del potere e del denaro. I pastori stolti sono quelli che hanno più potere perché asserviti alla politica degli uomini e coprono le malefatte dei potenti. Costoro hanno adempiuto e adempiranno la scrittura di Marco 13, versetto 9, dove Gesù dice: «Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza». Quindi saranno portati ai tribunali chi? I pastori buoni, i membri fedeli, come Gesù, Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo e tanti altri sono stati perseguitati. I pastori che dicono la verità danno molto fastidio. Le autorità sorvegliano ed agiranno se ne avranno l'occasione, man mano che il sistema della bestia diventerà dittatura in modo tangibile. È solo questione di tempo. Ma non dobbiamo temere, fratelli. Le promesse di Dio superano di gran lunga le minacce del diavolo. In Matteo 10, dal versetto 19 in poi, Gesù fa queste promesse: «Quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà». Ora, rinnegare Cristo non significa non credere più a Cristo. Rinnegare Cristo significa abolire la legge per cui Cristo ha dovuto morire al posto nostro. Perché noi che trasgrediamo la legge di Dio, quando la trasgrediamo purtroppo, è come se noi mettessimo Cristo di nuovo in croce, affinché il suo sangue possa giustificarci. Quindi non possiamo dire che Cristo ha abolito la legge di Dio senza nello stesso tempo rinnegare Cristo. Detto questo, passiamo ad un'altra domanda, anch'essa interessante. Questa volta ci viene data da Keila Gigi, dalla provincia di Bergamo. La domanda è questa. Il versetto 21 del Salmo 104 afferma che i leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Ripeto questa frase. Nel Salmo 104, versetto 21, c'è scritto che i leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. La domanda di Keila Gigi è: significa questo che gli animali hanno consapevolezza dell'esistenza di Dio? La risposta è una risposta che fa capo a quanto Dio mi ha insegnato negli anni, più di 30 anni fa, quando Dio mi ha portato a frequentare il college della Chiesa di Dio a Pasadena, negli Stati Uniti d'America. Per aiutare quelli che hanno ancora la Bibbia cattolica, per rispondere a questa domanda è necessario chiarire subito che questo versetto 21 di Salmo 104 si trova in realtà nel Salmo 103, non nel Salmo 104. Quindi questo nel caso che alcuni di voi volete seguire con la Bibbia e avreste difficoltà a trovare. Nella Bibbia cattolica è Salmo 103, è versetto 21. Nelle Bibbie invece, quelle normali, quelle buone, è nel Salmo 104, versetto 21. Questa precisazione è necessaria perché la Chiesa cattolica ha sempre avuto il brutto vizio di cambiare la punteggiatura e a volte in certi libri della Bibbia anche la suddivisione dei capitoli. Comunque il testo in entrambe le versioni resta invariato e dice che i leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. E la domanda di Gigi, che la ripeto per collegarci sempre al tema, significa che gli animali hanno consapevolezza dell'esistenza di Dio? La risposta della Chiesa è assolutamente no. Questo forse fa dispiacere qualcuno, però gli animali non hanno consapevolezza dell'esistenza di Dio. E vi spiego perché. Negli anni 80, successivi a quando ero negli Stati Uniti, per controbattere la teoria degli evoluzionisti che insistono nel presentare l'uomo come una specie di animale più evoluto e quindi gli animali come delle creature più arretrate, ma della stessa famiglia dell'uomo. Dio nella Bibbia non dice affatto che gli animali fanno parte della stessa famiglia dell'uomo, questo senza alcun disprezzo degli animali ovviamente. Con tutto l'amore che noi possiamo nutrire per certi animali domestici, ma un po' per tutti gli animali, perché Dio, mia moglie e io abbiamo avuto diversi cani, diversi gatti, quindi sappiamo quanto ci si affeziona a loro. Quindi con tutto l'amore che noi possiamo nutrire per certi animali, specialmente quelli domestici, la realtà è che ci sono delle differenze fondamentali tra l'animale e l'uomo. Analizziamo insieme che cosa vuol dire nella Bibbia la frase nel Salmo 104, versetto 21, che dice che gli animali ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. È importante perché molti citano questa scrittura nella speranza che gli animali siano come gli esseri umani e che quindi potranno ereditare il regno di Dio. Per cominciare a dare la risposta, dobbiamo considerare che ci sono esseri umani continuamente in cerca di cibo, ma non lo chiedono mai a Dio perché non credono nemmeno nell'esistenza di Dio creatore. Quindi questo è un paradosso, per esempio. Eppure l'essere umano è stato creato da Dio, ed è stato creato per uno scopo superiore rispetto a quello degli animali, quello di imparare a governare se stesso e quindi anche il mondo degli animali. Inoltre, Dio stesso ha decretato che l'uomo può cibarsi delle carni dei certi animali, E questo è scritto in Genesi 9:3, Levitico 11, Deuteronomio 14. Gesù Cristo stesso celebrava la Pasqua con tutta la sua famiglia, il popolo di Israele, con l'agnello sacrificato. L'espressione «gli animali chiedono a Dio il loro cibo» nel Salmo 104, versetto 21, sta ad indicare qualcosa di diverso. Sta a indicare che il regno animale ha un innato istinto verso la propria sopravvivenza, così come avviene alla flora. Per esempio il girasole, prendiamo il caso del girasole, ma si può fare esempio con qualsiasi altra pianta. Per nutrirsi il girasole, per vivere, rivolge la sua faccia sempre verso il sole. Il sole è il loro Dio. La stessa cosa accade agli animali. Anche l'essere umano è corporalmente fatto di carne e sangue, essendo stato creato anche lui nel sesto giorno. Ma ci sono delle differenze fondamentali tra l'uomo e l'animale. La prima differenza è che gli esseri umani hanno lo spirito, il che li rende a somiglianza di Dio creatore nella mente e li mette in un regno a parte, diverso da quello del regno animale. Zaccaria 12:1 dice che l'oracolo della parola dell'Eterno riguardo a Israele, così dice l'Eterno che ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e che ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Quindi l'uomo ha lo spirito dentro. Noi abbiamo uno spirito che gli animali non hanno. Ora, lo spirito che Dio ha messo e formato dentro l'uomo impartisce al cervello umano l'intelligenza, un livello di consapevolezza molto complesso. Lo spirito umano consente all'uomo di esercitare la scelta, di scegliere, il famoso libero arbitrio, la capacità di scelta. Inoltre, lo spirito umano prende l'uomo e lo rende un agente morale, capace di sviluppare una propria moralità. Quelli dell'Africa la sviluppano a modo proprio, quelli della Cina a modo proprio, quelli dell'America a modo proprio, e hanno anche la capacità di sviluppare spiritualità diverse, nel bene e nel male. Gli esseri umani sviluppano le proprie culture, scrivono la loro storia, cambiano i loro linguaggi e le loro mode ed espressioni artistiche attraverso i secoli, inventano religioni, sviluppano vari concetti della divinità e dedicano varie forme di culto nel bene e nel male. Gli animali non hanno nulla di tutto questo. Il linguaggio del cane 6.000 anni fa, quando lo creò Dio, è lo stesso del cane di oggi. Tutte le mattine, vi posso raccontare una storia, che tutte le mattine la gatta di una nostra vicina di casa si apposta dietro la veranda del nostro giardino in attesa che mia moglie le dia del latte in una ciotola. Questa gatta non se ne va fino a quando non riceve il latte. Scappa subito se mi avvicino io, ma non scappa quando mia moglie le dà il latte, anzi si avvicina a lei. Vedete, per quella gatta in cerca di cibo, mia moglie è il suo Dio e puntualmente le chiede il cibo. Gli animali sono come delle macchine biologiche, dall'elefante al moscerino e perfino ai microbi, i cui vari istinti, ed eccetto in certe forme animali come il cane e il cavallo, l'elefante, che pure hanno vari livelli di sensitività, sono però tutti programmati biologicamente e nella loro genetica per reagire ai pericoli e agli effetti, senza però avere mai la consapevolezza dell'eternità e del Dio creatore dell'umanità. Gli animali terrestri, quelli acquatici, i pesci e tutte le forme di vita del mondo batteriologico, vivono istintivamente solo il presente, dal momento della loro nascita fino alla loro morte. Certamente hanno sensitività biologica, fisica. Alcune forme di animali, come gli uccelli, i cani, i cavalli, gli elefanti, imitano ciò che viene loro insegnato a furia di migliaia di ripetizioni. Nella loro genetica fisica si formano dei solchi, le cosiddette abitudini. Per gli esseri umani le esperienze di vita reali o immaginate nella fantasia diventano ricordi che la memoria porta nel nostro presente, mentre per gli animali è diverso. Per loro esiste solo il presente programmato da abitudini. Gli animali non hanno né sogni né progetti per il futuro. Il linguaggio della scimmia o di qualsiasi altro animale è sempre stato lo stesso nei millenni. I vari linguaggi dei popoli oggi non sono quelli di 50 anni fa, né di 1000 anni fa. Cioè noi abbiamo addirittura una miriade di dialetti. L'uomo, a differenza dell'animale, fa parte del regno umano, mentre gli animali fanno parte del regno animale e gli alberi fanno parte del regno delle piante e della flora in genere. Tutti questi regni sono complementari al regno umano. Certamente sono stati creati da Dio per dare stabilità all'ecosistema globale e soprattutto per servire all'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, per esercitare il proprio dominio su tutte le forme di animali. Dominio nel senso di prendersi cura di loro, specialmente dei mammiferi, come dice in Genesi 2, versetti da 26 a 31. La conclusione, e spero che insomma questo faccia chiarezza abbastanza su questa questione, la conclusione è che tutto il regno animale non ha consapevolezza dell'esistenza del vero Dio creatore come ce l'ha invece l'uomo. Gli animali non sanno distinguere tra verità e menzogna, non sono soggetti al peccato, non possono essere giudicabili, hanno l'innocenza della natura e del creato. Gli animali vedono l'uomo come il loro Dio e padrone, nel bene e nel male. Anche se il padrone di un cane è un grande peccatore, il cane se ne infischia di questo, gli vuole bene lo stesso. Questo spiega in parte il perché ci affezioniamo così tanto ai nostri animali domestici. Essi stanno legati a noi, che siamo i loro padroni, nel bene e nel male, a prescindere di cosa pensiamo o di come ci comportiamo. Mentre il rapporto interpersonale fra gli stessi esseri umani è molto complicato e a volte molto deludente, non è vero? In altre parole, dal punto di vista fedeltà, gli animali sono soltanto delle macchine biologiche e non possono essere infedeli. Invece gli esseri umani non siamo macchine, siamo stati creati per imparare la fedeltà, per imparare a governare noi stessi e prenderci cura del creato. Per non essere dei robot biologici come gli animali, Dio, infatti, ci ha dato il libero arbitrio, la capacità di scegliere tra il bene e il male e di determinare il nostro destino quando la verità ci è posta davanti. Gli animali non sono giudicabili, gli animali no, ma gli uomini sì. Detto questo, spero di aver dato una spiegazione che può anche dare conforto, questo senza togliere che un domani Dio possa anche in un punto dell'eternità utilizzare gli animali per scopi molto più nobili. Ma non dimentichiamo che gli angeli stessi non esistono per il nostro stesso scopo. Non è stato dato agli angeli di esistere in modo da somigliare, di essere a immagine e somiglianza di Dio per diventare figli di Dio. Quindi il problema non è solo, se problema lo vogliamo presentare come problema, non è solo per gli animali ma anche per gli angeli. Ma andiamo ad un'altra domanda. Questa domanda ci è stata posta da Grazia dalla provincia di Torino, e ci chiede che cosa sono le opere dei Nicolaiti menzionati in Apocalisse capitolo 2. Che cosa sono le opere dei Nicolaiti menzionati in Apocalisse capitolo 2? In particolare sono menzionati nei versetti da 1 a 7. In effetti diversi studiosi del secondo e terzo secolo d.C., studiosi e filosofi come Origene e Tertulliano, hanno cercato di dare un'interpretazione a questa scrittura che per loro era un po' oscura. e non avevano elementi per dire esattamente, veramente li avrebbero potuti avere, ma non li hanno avuti né Origene né Tertulliano, perché l'apostasia della cristianità era già cominciata e sia Origene che Tertulliano si erano ormai accodati ad essere servitori dell'impero, ed entrambi questi due filosofi abbandonarono l'idea del ritorno di Cristo dicendo che il Vescovo di Roma era la personificazione di Cristo in terra. Ora, tuttavia, noi possiamo vedere che è sufficiente leggere tutte le parole che parlano, cioè queste scritture che parlano delle opere di Nicolaiti, per capire di cosa si trattava in effetti. Andiamo in Apocalisse 2, dal primissimo versetto leggiamo, perché tante volte non basta leggere un versetto estrapolandolo dal contesto, dobbiamo leggere l'intero contesto. Quindi dice: all'angelo della chiesa in Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e che hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Cioè Dio qui elogia le cose buone che questa congregazione in Efeso riusciva a fare. Però nel versetto 4 dice: però ho questo contro di te, ho questo di cui rimproverarti. Tu hai lasciato il tuo primo amore, il tuo primo zelo è finito. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e ti toglierò il candelabro dal suo posto. Il candelabro fa luce e la luce è connotazione di verità, se non ti ravvedi. Il versetto 6 dice: tuttavia, sì, è vero che hai abbandonato il tuo primo amore, tuttavia hai questo, che tu odi le opere di Nicolaiti, che odio anch'io, dice Dio a questa congregazione, al suo leader. Quindi, ma qui non specifica esattamente che cosa sono le opere dei Nicolaiti, che Dio odia. Quindi, se le odia Dio, è importante che noi comprendiamo bene cosa sono queste opere di Nicolaiti. Qual era il problema del leader della congregazione di Efeso? Tutta la congregazione in generale aveva perduto lo zelo, il primo amore, e Dio li richiamava a riaccendere questo zelo, questo primo amore. Tuttavia Dio dice loro che fanno bene ad odiare le opere di Nicolaiti, perché li odia anche lui. Allora, quali sono le opere di Nicolaiti? Ma lo specifica chiaramente nei versetti 13 e 16, in riferimento a un'altra congregazione dell'Asia Minore, della Chiesa di Dio, quella di Pergamo precisamente. Leggiamola sempre, ma anziché leggere i versetti da 13 a 16, ci arriveremo leggendo dal versetto 2 al versetto 16. Dobbiamo sempre leggere l'intero contesto. Difatti dal versetto 2 dice: e all'angelo della Chiesa in Pergamo scrivi, tu non hai rinnegato la fede in me, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. Ma ho alcune cose contro di te, cioè ho alcune cose di cui rimproverarti. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un insidio davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Notate come la dottrina di Balaam è come in un mosaico, in un puzzle, che se tu levi un pezzo, poi si attira e si porta presso un altro pezzo, e poi un altro pezzo ancora. È la dottrina di Balaam che include il mangiare cose sacrificate agli idoli e include anche il fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono, dice, e così tu hai... cioè affermando che dentro tutte queste cose ci sono, se si chiamano, questa la dottrina dei Nicolaiti, la quale cosa io odio. E Dio nel versetto 16 chiama al ravvedimento da queste cose. Ora, le opere dei Nicolaiti sono tutte impregnate di ipocrisia. è di vita doppia, cioè di idolatria, cioè di gente religiosa che però è impregnata di ipocrisia, di vita doppia e di idolatria. La dottrina di Balaam è infatti cos'era? Balaam era un falso profeta, molto religioso, che però cercava di sedurre e sviare alcuni israeliti, sempre con le sue, ovviamente, con i suoi mezzi religiosi, inducendoli a fornicare spiritualmente mediante la partecipazione volontaria alle feste idolatriche pagane, come mangiando le carni sacrificate agli idoli. Noi sappiamo che Paolo ci dice: no, ma se qualcuno, tu vai a mangiare quelle carni perché tu sai che quelle carni, che gli idoli non esistono, ma questo se sei solo. Ma se tu sei una pietra d'inciampo e di scandalo, guai se tu ti metti a mangiare le carni sacrificate agli idoli. E quindi è un po' come quelli che celebrano la festa di Natale in tempi moderni, pur sapendo che è una festa idolatrica. Ora, attenzione, non mi riferisco, non voglio essere frainteso, non mi riferisco a quelli che sono costretti ad essere presenti in casa, in famiglia, durante la ricorrenza natalizia, loro malgrado, perché a casa hanno dei parenti che non sono ancora chiamati e quindi, non conoscendo la verità, fanno il Natale, come abbiamo anche sentito nel sermone. Non mi riferisco a queste situazioni. Mi riferisco a quelle situazioni in cui certi membri, deliberatamente, per scelta, hanno un piede nel popolo di Dio e un piede nel mondo. La fornicazione spirituale deliberata è frequentare persone che hanno abbandonato la verità e le cui credenze sono contrarie a quelle che Dio ha dato alla sua Chiesa. Questa è un'altra forma di opera di Nicolaiti. Persone che abbandonano la Chiesa ma sono convinti di essere ancora più cristiano di te, però fanno tutto l'opposto di quello per cui loro hanno giurato di mantenere quando furono battezzati. Infatti una descrizione moderna di opere dei Nicolaiti è la promiscuità religiosa, cioè il stare molto bene con tutti, anche con gli avversari mortali della Chiesa di Dio e della sana dottrina. Questa è un'altra descrizione moderna delle antiche opere dei Nicolaiti, perché la forma cambia ma la sostanza è la stessa, ed è il settarismo, la creazione di una setta o di più sette all'interno della Chiesa stessa. Ed è per questo motivo che Dio le odiava e che le odia ancora e le combatterà, dice, con la spada della sua bocca.